Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Un saluto da Carlo Posio per la storia o le storie che vi vogliamo raccontare in questa nostra puntata. Infatti ho parlato al plurale perché in realtà noi oggi facciamo veramente un affare d'oro, perché al prezzo di una sola abbiamo il racconto di tre storie umane e artistiche. Tre storie, in quanto una è quella del personaggio che abbiamo invitato a chiacchierare con noi, e poi questo personaggio è legato ad altri due grandissimi rappresentanti della musica, della canzone italiana. Allora, io ho il piacere di presentarvi Silvia C. Sandone.
Buongiorno. Sì, Silvia, la C sta per Codognotto Sandon.
Codognotto è il cognome di uno dei più popolari cantanti della nostra storia, Natalino Otto, ovvero Codognotto, che aveva scelto di abbreviare a suo tempo il nome, così si faceva più presto anche. Comunque, Silvia C. Sandon, Silvia, benvenuta.
Sì, grazie.
E parleremo del tuo papà, parleremo anche di un libro che è uscito qualche tempo fa, che sta anche
a gennaio di quest'anno,
che sta andando molto,
molto bene.
Molto bene, un libro con allegato un supporto audiovisivo molto interessante, e anche in questo caso si fa un grande affare, perché ho parlato della offerta speciale di personaggi, ma qui c'è anche un'offerta di musica, perché nell'allegato di questo libro voi trovate un doppio CD con 50 canzoni
rimasterizzate
e molto spesso inedite, perché rimaste negli archivi per tutti questi anni, e un DVD contenente alcune fra le partecipazioni televisive più importanti, o perlomeno quello che ci è rimasto, che nel corso della storia Natalino e Flo Sandons hanno fatto nel corso nella televisione italiana, quando la televisione era ancora in bianco e nero. Ecco, io ho parlato di tre personaggi, in quanto in questo libro si parla sì di Natalino rivisitato attraverso i documenti che lui stesso ti ha lasciato.
Sì.
Però si parla anche della tua mamma, che è Flo Sandons.
Sì, diciamo, è un libro esaustivo. Finalmente su Natalino Otto e anche su Flo Sandon ci sono delle notizie certe, quindi c'è tutta una biografia più che accreditata, e poi c'è questa rivisitazione di una parte dei taccuini che mio padre ha tenuto nell'arco della sua vita. Ovviamente io mi sono permessa di dare a queste annotazioni una vita, perché un conto è leggere qualche cosa sapendo benissimo a cosa ci si riferisce, un conto invece è entrare nella mente di qualcuno, di un personaggio, in questo caso anche della sua vita, senza avere dei riferimenti. Quindi mi sono presa il gusto di fare un piccolo trattamento, quindi si legge come se fosse un trattamento cinematografico, quindi una mini sceneggiatura di questi taccuini di Natalino che vanno diciamo fino al 1969, anno in cui lui poi ci lascerà. E ci sono anche delle annotazioni molto precise anche finalmente su Flo Sandon, che si dicevano tante cose, tante leggende metropolitane, nulla di veramente corretto. Quindi ho voluto dare, come si può dire, una storicizzazione a questi due personaggi.
In questo caso sono informazioni di prima mano, perché vengono direttamente da chi le ha vissute in prima persona, perché tu comunque sei la figlia, e quindi
sei
quella che più di tutti ha potuto vedere, essere testimone di quella che è stata la loro vita, perlomeno anche se tu sei arrivata dopo.
Certo.
Però hai sentito e hai potuto trovare in casa del materiale che indubbiamente è autentico, perché anche su Natalino Otto credo che mancasse un'opera
moltissimo,
di questo tipo.
Sì.
Perché è stato scritto tanto, sono stati
spesso
fatti
male, spesso, errori,
quindi hai voluto un po' coprire queste mancanze.
Certo.
questo buco, hai voluto riempire questo buco che c'era nella biografia di un artista che indubbiamente ha dato tantissimo alla canzone italiana, è stato un simbolo, perché è stato un simbolo quasi rivoluzionario della canzone. Ecco, io parlo di rivoluzione, in quanto Natalino era stato bandito per un certo periodo dalla radio italiana. C'era proprio
dall'Eier,
c'era un cartello negli studi di registrazione di Via Asiago dove si diceva: non passate i dischi di Natalino Otto. Era un po' considerato quello che oggi, quello che sono stati a loro tempo considerati i beat, quindi negli anni 30, perché Natalino ha cominciato in quegli anni lì, verso la fine degli anni 30.
No, ha iniziato la prima volta proprio del 1940. Difatti questo cartello, scusa se ti contraddico, in realtà lo vediamo quando effettivamente c'è la guerra dichiaratissima e quando specialmente gli Stati Uniti, entrando nel 41, sono diventati un nemico da combattere. Quindi tutto ciò che era jazz o di estrazione americana, eccetera, era diventato un qualche cosa assolutamente di non era possibile passarlo.
E considerando che Natalino Otto spesso incideva o cantava con un signore che si chiamava Gorny Kramer,
certo,
questo era assolutamente anti politico, perlomeno anche la politica che si faceva all'epoca, la politica di limitazione dell'influenza americana, dei prodotti americani. Però ecco, io ho parlato degli anni 30, in quanto Natalino nel 1940 era comunque un fenomeno già molto popolare, perché era conosciuto per le serate che aveva fatto.
Sì, però non era ancora Natalino Otto, si faceva chiamare ancora col suo vero nome, Natale Codognotto, faceva il batterista. Faceva il batterista e cantava.
Suonava sulle navi
e poi suonava anche in locali molto prestigiosi in Italia. Poi c'è stato un momento che Kramer lo portò alla Phony Cetra, e quindi questo è la fine del 39, anzi mi scuso, l'inizio del 39. Fecero un contratto e da lì iniziarono i dischi, e ovviamente ci fu un restyling del nome, quindi da Natale Codognotto venne fuori Natalino Otto.
Così stava meglio sull'etichetta del disco.
Sì, certo, era più corto.
Era più corto. Però ecco, certo. Devo dire che Natalino Otto è stato un fenomeno veramente anomalo per il suo tempo. Consideriamo che non solo non c'era internet, ma non c'era nemmeno la televisione. L'unico veicolo di promozione su scala nazionale di un cantante o di una musica poteva essere esclusivamente la radio o gli spettacoli. Lui, senza la radio, perché la radio non ce l'aveva,
solo in tempo di guerra, però attenzione, perché
dopo ha recuperato
diventato
abbondantemente,
esatto.
Però ecco, lui, in considerazione che l'unico mezzo di massa per la diffusione di un prodotto discografico poteva essere la radio, se ti venivano negati i passaggi radiofonici era indubbiamente un grande handicap, di cui lui però non ha mai risentito, perché
no,
è stato comunque uno dei cantanti che hanno venduto di più proprio nel periodo in cui non andavano in onda le sue canzoni, i suoi dischi.
Sì, è incredibile questa cosa, però c'è da dire che all'epoca gli spettacoli erano le famose tournée che adesso chiamiamo, erano settimanali, quindi si può dire che non era come adesso che c'erano delle schedules da rispettare, delle cose. La gente andava a teatro, la gente andava nei locali, e quindi questo era il modo più giusto per incontrare Natalino e Gorny Kramer, ovviamente era
però
era
molto
con
spesso Gorny. Molto spesso la gente andava a vedere un cantante perché l'aveva sentito alla radio. A lui mancando questo, però lo stesso aveva un pubblico enorme,
sì,
perché tutti i giovani, soprattutto i giovanissimi. Certo. Però ecco, abbiamo parlato di una specie di beat dei suoi tempi, però Natalino in realtà aveva un carattere molto conservatore, da quello che si legge nel libro.
Sì, era un conservatore, era un liberale, era una persona, sì, conservatrice, ma senza essere un uomo ottuso, ecco. Era una persona molto, molto aperta, era molto sensibile a quello che poteva portare il futuro, a quelli che erano le tendenze, a quello che la gente voleva, ecco. Diciamo, aveva un naso particolare. Difatti in un pezzo del libro dico che era un marketing manager naturale, quindi riusciva a sentire le cose potevano essere più facili,
e lo ha dimostrato quando poi si è dedicato all'attività di discografico, perché
certo,
abbandonata o quasi la carriera di cantante, ha fondato la propria etichetta discografica, la Tele Record,
sì, nel 1960, lasciando la Phony Cetra, decise di fare una propria etichetta ed è andata avanti per diversi anni, anche se poi lui ufficialmente si ritirò nel 62. Ma si ritirò dalle scene, proprio il caso di dire, perché continuò invece a fare il discografico anche per altre persone, e lui comunque aveva già dal 1950 un'attività di editore musicale, perché esisteva la Bolero ed è stato editore di tantissime persone anche molto, molto importanti, che sono nate e cresciute nell'arco anche degli anni 50.
Sì, è stato scopritore di talenti e ha aiutato cantanti che poi sono diventati molto, molto popolari.
Sì.
Ecco, riguardo al discorso della sua apertura nei confronti della musica, nei confronti dell'evoluzione musicale, lo dimostra anche la sua presenza al concerto dei Beatles qui a Roma.
Sì, assolutamente. No, a Roma, perdonami, a Milano.
Era Milano,
sì, periodo, Milano,
sì,
Milano.
Il concerto al Vigorelli.
Al Vigorelli,
dove lui
nel 65.
Era fra il pubblico.
Assolutamente, lui amava molto i Beatles, li aveva capiti, addirittura nel 60, tra il 60 e il 61 gli avevano proposto di essere l'editore italiano di tutte le prime canzoni dei Beatles, e lui fu così, tra virgolette, modesto. Lì a mio parere ha perso un attimo un treno,
un'occasione.
Però fecero sentire questa lacca, questo provino, e lui capì benissimo la situazione e suggerì una casa editrice più importante, decisamente più grossa, proprio più grande della sua, che esiste ancora. E credo che tutti i primi, diciamo, due o tre anni dei successi dei Beatles, credo che ancora adesso questa casa editrice, non posso dire qual è, abbia in Italia ovviamente i diritti di alcuni brani dei Beatles.
Di alcuni brani dei Beatles.
Però lui aveva capito com'era la situazione.
E ciò nonostante non ha voluto impegnarsi in questo.
No, perché era un personaggio, come ho detto prima, era un marketing manager. Aveva capito che un gruppo di questo genere avrebbe avuto bisogno di una struttura molto diversa dalla sua. Qui poi ovviamente bisognerebbe essere proprio nella testa del personaggio in quel momento, in quel secondo, e quali sono state le vere ragioni che poi l'hanno fatto decidere per un'occasione diversa da quella che aveva.
Ecco, parliamo un po' del materiale discografico contenuto in questo lavoro. Noi stiamo in realtà parlando dei due personaggi, di Natalino e Flo Sandons, però l'occasione parte tutta da questo libro, che diciamo anche che il supporto discografico, l'idea del supporto discografico è nata proprio qui alla Radio Vaticana,
è vero.
È partita da qui.
E noi abbiamo ottenuto in qualche modo 45 brani di Natalino, tra i più famosi, però anche alcuni brani che non sono sul mercato da tanto tempo, perché purtroppo ovviamente chi in questi anni ha voluto fare dei CD su Natalino ha dovuto, senza chiedere nulla a nessuno, ha dovuto limitarsi a dei brani che potevano essere utilizzati senza chiedere il permesso. Io invece, avendo il permesso, giustamente mi sono presa il gusto di riproporre delle canzoni molto importanti che aveva fatto, ma che ancora diciamo erano latitanti sul parco CD.
Ecco, anche perché i dischi sono stati presi, i brani, dalla collezione personale di Natalino Otto, che teneva tutti i suoi dischi, o perlomeno una buona parte.
Sì, diciamo, in linea di massima, ogni volta che lui faceva un'incisione si portava a casa una copia, una o due copie. Ecco, poi aveva questo spirito da archivista, quindi le metteva per ordine, teneva tutto molto, molto sotto controllo.
Ecco, poi purtroppo qualcosa è andato perduto perché, per la fragilità dei supporti,
certo,
dei
traslochi. Ahimè, i traslochi fanno dei brutti effetti.
Però più o meno è rimasta una buona quantità di materiale che tu hai messo a disposizione, e sono stati rimasterizzati proprio negli studi della Radio Vaticana, credo, o perlomeno da un collaboratore.
No, da un collaboratore di Radio Vaticana, che è stato Marco Guadagnini.
Che ha fatto un ottimo lavoro.
Ha fatto un ottimo lavoro, ottimissimo, è riuscito addirittura a ripristinare la voce originale di Natalino, dove in alcuni dischi effettivamente era un po' o troppo veloce o un po' si perdeva, ovviamente il fruscio a volte diventa un po' invasivo. Invece è riuscito a tirar fuori sia orchestra che voce, ha fatto un grandissimo lavoro. E poi gli altri 5 pezzi invece sono della Flo, che giustamente abbiamo voluto onorare con una piccola quantità. Anche lei brani ne ha fatti diversi, però insomma almeno un esempio di quello che era il suo canto.
E allora a questo punto direi che si può ascoltare uno dei 45 brani natalino contenuti in questo album, in questo doppio CD. È uno dei classici di Natalino Otto, che però è stato sempre riproposto in versioni più recenti che lui aveva inciso successivamente. Questo invece è quello vero, quello il primo che aveva fatto.
Non ancora, questo credo sia quello di mezzo.
Perché l'ha fatta più volte questa canzone.
Perché è una canzone del 1949 che è No Jazz di Romero Alvaro, e fatto ovviamente con Kramer. L'originale ci picchia, non si trova più. E invece abbiamo trovato questa, che è dalla metà degli anni 50 con l'orchestra Moioli.
Ascoltiamola.
Suonare del jazz, ti prego non fare del jazz.
No jazz, questa sera, no jazz, per favore, ho nel cuore un ricordo d'amore che mi fa soffrire così. No jazz, è un tormento. No jazz, è un rimpianto. Sogna l'anima stanca il ritorno di chi mi lasciò. Musica dolce tu, musica mia,
musica dolce del cuore,
scendi nel cuore, dimmi che posso ancora sperare. No jazz,
questa sera.
Oh jazz,
per favore,
voglio illudermi ancora di vivere e amare come allora. No jazz. Questa sera,
no jazz,
per favore, voglio illudermi ancora di vivere e amar come allora. No jazz.
La voce di Natalino Otto con No Jazz, uno dei suoi, tra virgolette, cavalli di battaglia.
Sì,
anche se in realtà lui di cavalli di battaglia ne aveva tanti, perché
sì,
lui è stato il primo a portare in Italia certe canzoni americane tradotte, addirittura in qualche caso ha avuto il coraggio di cantarle in inglese.
Assolutamente, c'è un St. Louis Blues proprio in questi due CD. Questo St. Louis Blues, famosissima canzone americana, dove lui la canta in inglese. Si è buttato. Poi ce n'erano altre, ma che io sinceramente ho preferito per il momento lasciar lì. C'è già qualcuno che chiede se c'è una nuova, sai Carlo, tu che hai curato la parte musicale e la critica musicale in questo libro, c'è già qualcuno che scrive e dice ma un'altra cosa, possiamo continuare questo discorso? effettivamente vedremo, qua dipende.
Ci si può pensare.
Ci si può pensare.
Intanto vediamo, io so che l'impatto verso il pubblico di questo libro, di questa opera, è stato molto positivo fino adesso. Perché c'è
e stata... anche molto emotivo, oltre al positivo, perché effettivamente chi poi lo comprerà, insomma, vedrà, è un libro fatto benissimo, bella la stampa, belle le foto, belli i contenuti.
Foto prese dall'archivio personale,
sì, personale
di Silvia,
sì,
quindi foto di famiglia, foto fino a questo momento mai viste al di fuori di casa tua.
No, difatti. E poi è bello il DVD, CD, insomma, diciamo, il prodotto c'è. Ma a parte questo, quello che mi fa piacere, perché vedo anche che mi scrivono, è l'emozione che è riuscita a trasferirsi dal prodotto al lettore, diciamo al fruitore. E questo è stupefacente, perché non è sempre così. Magari ci sono delle bellissime cose che rimangono un po' a volte algide. Invece qui è venuto fuori, insomma, io sono molto felice perché vedo che tanta gente non solo non ha dimenticato Natalino, che non è mai stato dimenticato, a onor del vero, anche se a volte me la prendo dicendo che non c'è memoria storica in questo paese, il che è vero, però in realtà Natalino, la Flo, non ci sono buchi di memoria, per fortuna no, ma mi fa piacere vedere che ad anni di distanza persone che probabilmente le hanno anche seguito quando era in vita, quando erano magari anche più giovani loro,
hanno comprato i suoi dischi,
hanno comprato, erano lì magari a battergli le mani eccetera, hanno ancora questa emozione, questo è importantissimo.
Ecco, tu sul finale del libro citi le parole di tuo papà, che sembrava un po' deluso da quello che era l'andamento, da quello che era stata l'evoluzione anche del mercato musicale. Lui, imprenditore discografico, lascia quasi capire di non avere più nessun interesse per la vita, che era la sua vita era la musica, e che quindi lasci quasi capire che si è, tra virgolette, molte virgolette, lasciato andare, lasciato morire, anche se non è successo proprio così, però ecco,
diciamo che aveva perso l'entusiasmo. Non era un uomo che era caduto in depressione, sottolineo, però era un uomo, essendo un uomo con una grande etica, con un bellissimo senso della musica, e era un vero imprenditore, aveva un animo romantico, era una persona anche molto, molto corretta, molto onesta, tutte cose che adesso non esistono più, tutte cose che adesso sono obsolete. Effettivamente si è sentito in un insieme di situazioni che, diciamo, non era più il mondo in cui lui aveva vissuto fino a quel momento. E quindi, iniziando, diciamo, dal ritiro del 62, piano piano poi si è stabilizzato su una vita che poi giustamente l'ha portato ad avere questo infarto e a decidere di non reagire.
Ecco, allora, Silvia Codognotto Sandon, Vendo Ritmo, questo è il titolo
dell'opera,
con bel supporto audiovisivo allegato.
Edizioni Sabine. Ecco, è una cosa, la scelta dell'editore è stato di venderlo via web, quindi è www.edizionisabinae.com, e lo trovate tranquillamente, c'è un bellissimo sito, ci sono un sacco di cose, lo trovate anche in Facebook, e anzi su Facebook c'è anche l'avatar di Natalino.
Ecco, quindi potrete visitarlo e magari dare la vostra amicizia. Dunque, chiudiamo con Laura, o Laura che dir si voglia, perché all'americana,
però qui la traduzione
in italiano,
è italiana. In italiano,
uno dei successi americani tradotti in italiano di Natalino Otto. Grazie a Silvia C. Sandon, Silvia Codognotto Sandon, e un saluto da Carlo Posio.
Ecco, questo Laura 1960, l'orchestra, anzi il gruppo, è di Enrico Intra.
Laura, dal sorriso d'un angelo, dolce Laura, dal profumo d'un fiore, sei tu per me l'illusione d'amore che avvolge nel mistero il cuore. Misteriosa e dolcissima, dimmi, dimmi, sei illusione o realtà? Quel sogno d'or che sperar mi fa. Dolce Laura, quel mio sogno sei tu, pieno di mister, sogno d'amor, sogno d'amor. Oh Laura, Laura.
Diede all'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
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 Thank you.